time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Parleremo della fiction sul santo medico Giuseppe Moscati di Napoli. La prima parte è andata in onda ieri sera su Rai 1. Vedremo tra l'altro come è andata attraverso un commento di un padre gesuita di Napoli che ha seguito a lungo il processo di canonizzazione. Ma prima andiamo a Verona, dov'è in corso fino al 29 settembre la 59esima edizione del Prix Italia, un premio internazionale sulla radio, la televisione, il web, promosso ogni anno dalla RAI. E intanto ben trovati da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana. Dunque ci colleghiamo in diretta con l'inviato della Radio Vaticana, che è membro della giuria che sta elaborando appunto i propri verdetti per quanto riguarda la categoria documentario radiofonico. Buongiorno a Rosario Tronnolone. Buongiorno.
Buongiorno Antonella, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori naturalmente.
Com'è Verona in questi giorni?
Bellissima, veramente straordinaria. Abbiamo avuto un tempo bellissimo fino a ieri. Ieri ha cominciato a piovere, però insomma, tutto sommato veramente siamo stati molto molto bene. Abbiamo avuto anche occasione proprio nella prima giornata del Prix Italia di fare una visita guidata appunto alla città di Verona, che ci ha permesso di vederne appunto tutta la bellezza
artistica.
E poi naturalmente sì, e poi naturalmente piena di giornalisti e di filmmakers provenienti da tutto quanto il mondo proprio per questo premio prestigioso.
Un'occasione dunque per te, che tra l'altro ricordo è la prima volta che fai parte di una giuria internazionale di questo tipo, anche di scambio insomma,
sì,
non solo professionale ma direi anche umano con
sì,
coloro che provengono da tutti i paesi del mondo, vero?
Sì, certamente, no, è veramente un'esperienza straordinaria. Siamo arrivati più o meno nella seconda metà, diciamo, di questa esperienza, visto che andrà avanti fino a sabato. Stiamo lavorando duramente, ma veramente con grande, grande entusiasmo. C'è la giuria di cui faccio parte è composta di 10 persone, provenienti veramente da tutto il mondo, da un po' da tutti i paesi d'Europa, ma anche dalla Corea e dal Giappone, quindi insomma veramente una grande, grande varietà. E quindi è l'occasione, intanto, come tu dicevi, proprio di un confronto e di un incontro umano, la possibilità appunto di scambiarsi delle esperienze e poi di ascoltare, nel mio caso, questi documentari appunto radiofonici provenienti anche questi da tutto il mondo, da, appunto dall'Australia, alla Corea, naturalmente la Danimarca, all'Italia, quindi insomma veramente un'enorme possibilità proprio di confronto tra poetiche diverse, stili diversi, argomenti diversi.
Ecco, quanti ne hai ascoltati e che idea ti sei fatto in generale sulla qualità di questi prodotti radiofonici?
Dunque, i programmi in concorso nella nostra sezione sono 29, li abbiamo ascoltati tutti già e devo dire che la qualità è veramente alta, il che ha reso da una parte il nostro lavoro più difficile, perché ovviamente la selezione è stata più complicata proprio perché a tutti dispiace in qualche modo lasciare da parte alcuni dei prodotti che insomma poi nel confronto in qualche modo finiscono col risultare perdenti, però dall'altra parte ha reso anche il nostro lavoro molto piacevole, perché nonostante veramente lavoriamo molte ore al giorno, perché cominciamo puntualmente, questa è un'altra caratteristica devo dire piacevolmente sorprendente del Prix Italia, cioè l'assoluta puntualità.
Però veramente una qualità rara ormai, sempre di più, meno male.
E quindi veramente lavoriamo dalle 9 del mattino fino alle 18, insomma,
oh, mamma mia,
alle 6 del pomeriggio. Però senza stanchezza, perché veramente l'interesse rimane costantemente alto.
I temi affrontati da questi documentari?
Dunque, i temi sono veramente dei più vari, proprio perché provengono da tutte le parti del mondo. Ci sono naturalmente alcuni temi in qualche modo così che ritornano, ecco, per esempio il tema della guerra o il tema dell'immigrazione sono abbastanza presenti. Un altro tema che, e che erano abbastanza anche prevedibili se vuoi, un tema invece che è abbastanza presente, che ci ha lasciati un po' sorpresi o perlomeno ha sorpreso me, è la presenza dell'infanzia. Si parla veramente molto di bambini, sia come testimoni, per esempio anche in casi di guerra, in alcuni dei documentari, sia proprio invece come delle Situazioni che invece riguardano piuttosto la solitudine dell'uomo, un'infanzia abbandonata o le occasioni perdute. Quindi appunto una presenza dei bambini molto, molto forte, molto toccante, molto poetica.
Come mai, secondo te?
Ma nella maggior parte dei casi sembra, come dire, essere la base su cui poi si fonda il dramma di cui sta parlando il documentarista nel caso specifico. Mi riferisco in maniera particolare a quei documentari che appunto parlano, non so, di solitudine, o parlano di handicap, sì, o parlano di argomenti meno legati al sociale ma più legati ad una sfera privata. E in qualche modo le ragioni di tutto questo sono da ricercare appunto in un'infanzia. Diciamo che è molto forte in molti appunto dei documentari l'assoluta necessità dell'amore familiare, proprio della vicinanza sin da piccoli, del sapere di essere accettati e amati sin da bambini. E io adesso non voglio entrare naturalmente
No, non lo facciamo, per carità,
dei documentari, visto che ancora non siamo arrivati
ad un verdetto conclusivo
finale,
certo.
Sì. Però insomma appunto in termini generici questi sono appunto dei temi che vengono toccati, quindi devo dire molta commozione in generale nell'ascolto. L'ironia è un po' meno trattata, però ci sono anche alcuni documentari che ci hanno strappato qualche sorriso.
Ah, ecco. tempi duri, si fa fatica anche a fare ironia. Le altre categorie per quanto riguarda i prodotti radiofonici vogliamo rapidamente ricordarli. Tra l'altro c'è la categoria drama, questa la accenno e voglio tra l'altro ricordarla anche perché lo abbiamo già detto, vi partecipa un prodotto della Radio Vaticana, che è quello realizzato dalla redazione Pagine e Fogli di Laura De Luca con il professor Giovanni Antonucci, La necessaria inutilità dell'amore. Lo abbiamo presentato 2 giorni fa, davvero un radiodramma godibilissimo, ben fatto, e speriamo che possa realizzare qualche risultato piacevole e meritato per l'intera emittente. A parte questo?
E poi c'è anche la sezione musica, la sezione music. E appunto per quel che riguarda la radio, poi naturalmente per la televisione c'è la sezione Performing Arts, che riguarda un po' insomma tutte le appunto le arti appunto come musica o recitazione o altro, poi il drama, documentario, anche questo televisivo, e poi c'è la sezione web, che invece quindi accanto alla radio e alla televisione c'è anche il web, perché appunto le ultime tecnologie non possono essere trascurate.
186 i programmi che partecipano a questo concorso internazionale, provengono da 90 organismi, in rappresentanza di 40 nazioni, praticamente di tutti i continenti. Tra l'altro, come tradizione, il Pritalia vuole essere anche una vetrina per il lancio di alcuni dei programmi e delle trasmissioni della RAI, ma vuole essere anche una occasione di incontro per dibattere su alcuni temi. C'è stato un workshop su come misurare la qualità televisiva, e poi a programma c'è anche il rapporto donne e media, così come anche il futuro del web, radio e video.
Volevo segnalare anche l'incontro che ci sarà, io non ho davanti il programma, ma credo sia sabato mattina, sulla costruzione della pace, peace building.
Esatto.
Che penso sarà veramente quello conclusivo, ed è in qualche modo appunto particolarmente interessante, perché mostra come proprio con il nostro lavoro possiamo in qualche modo essere costruttori di pace.
Media and peace building, hai fatto benissimo a ricordarlo. Tra l'altro, fuori onda mi raccontavi di una esperienza un po' particolare di cui sei stato testimone, che ha a che fare con il Cenacolo di Leonardo, non
sì,
è vero?
Sì. È stato presentato qualche giorno fa, credo che fosse il secondo giorno proprio del Pre-Italia.
Ormai hai perso la cognizione del tempo con queste
sì,
cuffie che... con cui sei dalla mattina alla sera.
Sì, è stato presentato il progetto Mostre Impossibili, che è patrocinato dalla RAI, e che consiste nella riproduzione assolutamente precisa, visto le moderne tecnologie, in scala naturalmente 1:1, di vari capolavori dell'arte. Qui al Pre-Italia è stato presentato il Cenacolo di Leonardo, un discorso che ovviamente ha a che fare con la fruibilità, con la maggiore fruibilità delle opere d'arte e che è particolarmente interessante per un discorso di studio, nel senso che spesso nelle mostre succede di non avere la possibilità di così portare in un museo, lì dove la mostra si svolge, dei quadri, delle opere che magari appartengono ad altre istituzioni, ad altri musei o magari a collezioni private, e quindi uno sguardo totale, uno sguardo completo su quell'autore è più difficile da avere. Invece in questo modo si può veramente, ovviamente non si tratta dell'originale, però si tratta di una copia talmente perfetta che perlomeno per quel che riguarda la possibilità dello studio e anche la possibilità di chi ovviamente magari non viaggerebbe per appunto andare a vedere l'arte a di fruire di quest'opera. Ovviamente questo poi apre discussioni molto ampie anche sul fatto che la fruibilità di un'opera non significa necessariamente però il desiderio di andare a vederla, perché poi c'è un discorso educativo, c'è molto altro, però insomma naturalmente è un'iniziativa che può senz'altro aiutare chi desidera studiare appunto la storia dell'arte.
Noi invitiamo ovviamente a spostarsi per guardare l'arte, perché insomma penso che ne valga sempre la pena, o no?
Sì, sì, è un sacrificio che viene sempre ben ripagato.
Allora, se per il momento non c'è altro, io direi che possiamo restituirti alle tue cuffie.
Grazie, sì, perché mi aspettano infatti di là in giuria, ho chiesto un piccolo break appunto per venire a parlare con te, ma riprendiamo
te lo hanno
il lavoro.
Concesso. Benissimo, buon lavoro, grazie a Rosario Tronno.
Grazie.
Loren, a risentirci.
Grazie. Ciao.
Adesso cambiamo argomento, io vi ricordo che siete sempre sintonizzati sul canale in diretta della Radio Vaticana 105 Live, sono le 10:42, abbiamo parlato del Prix Italia. Tra l'altro volevo anche ricordare che nell'ambito di questo concorso internazionale promosso dalla RAI è anche inserito un premio speciale Signis, che è l'Associazione Cattolica Internazionale per la Comunicazione, che assegnerà questo premio al programma televisivo che meglio contribuisca alla promozione dei valori umani. E poi voglio anche ricordare, come è ormai da tradizione, che c'è un premio particolare Granarolo per la comunicazione per la vita, anche qui verranno premiati prodotti audiovisivi che meglio esprimeranno la salvaguardia dei diritti umani. Ma cambiamo argomento e, come promesso, torniamo alla televisione con la fiction su Giuseppe Moscati, la cui prima parte è andata in onda su Rai 1 ieri sera, il titolo Giuseppe Moscati, l'amore che guarisce. La seconda parte andrà in onda questa sera. Noi siamo collegati in diretta con Napoli, con il gesuita padre Antonio Tripodoro, che presiede la Fondazione San Giuseppe Moscati, ha lavorato a lungo dopo la canonizzazione del santo avvenuta nel 1987 per promuovere il culto e la devozione al santo. Ha scritto anche un paio di libri su Giuseppe Moscati, anche un libretto di preghiere che, pensate, è stato riprodotto in oltre 150.000 copie. Buongiorno, benvenuto padre Antonio.
Grazie, buongiorno.
Allora, intanto, le è piaciuta questa prima parte di fiction interpretata dal bravo Beppe Fiorello e diretta dal regista Giacomo Campiotti? Un suo commento a caldo, in attesa tra l'altro dei primi risultati Auditel, che devo dire ancora non pervengono, ma insomma forse riusciamo in questo quarto d'ora anche a darli, vediamo. Padre Tripodoro.
Tutto sommato è un giudizio abbastanza positivo, anche perché questa fiction serve a far conoscere sempre di più la figura di questo grande medico e soprattutto di questo grande santo. Ovviamente, come tutte le cose umane, ci sono stati difetti e pregi. Se permette, ne accenno solo qualcuno. Ecco, Moscati, da quello che mi risulta, ho studiato a lungo la sua vita, i suoi scritti, la sua opera, non è stato mai fidanzato. Ecco, mai fidanzato.
Invece poi nella fiction era evidente il riferimento a questa donna con cui lui sarebbe stato fidanzato.
Sì, ho avuto l'impressione che sia stato dato troppo spazio agli amoreggiamenti, va bene? Però naturalmente forse il film lo richiedeva, però io non posso non notarlo. Ancora, manca qualunque accenno alla sua spiritualità. Io mi auguro che nella seconda parte, ecco, questo punto venga messo in luce molto bene, anche perché ricordiamoci che Moscati è stato grande e soprattutto ha dedicato la sua vita ai poveri, appunto perché nella sua vita c'erano due fattori importanti, un grande amore per Gesù e Eucaristia e un grandissimo amore per la Madonna e soprattutto per la Madonna Immacolata. Ecco, quindi è bene mettere in luce tutto questo per poter poi capire tutta la sua opera di carità dedicata unicamente all'amore del prossimo e soprattutto della povera gente.
Devo dire che per quanto riguarda il primo aspetto, ogni fiction è ovviamente un lavoro liberamente tratto dalla vita dei personaggi che vengono proposti, e anche se giustamente lei metteva in evidenza questa non totale rispondenza storica. Per quanto riguarda il secondo aspetto, effettivamente concordo sul fatto che la spiritualità emerge finora poco, tranne in qualche rapidissimo fotogramma. Per esempio ricordo quello in cui lui in ginocchio prega
davanti al Cristo velato
e non riesce a dire altro,
San Severino di Napoli,
esatto, che dire 3-4 volte rivelati. Effettivamente toccante, probabilmente ce ne sono pochi di passaggi di questo tipo. Viene più esaltata questa sorta di filantropia, ecco, di questo giovane medico.
Seconda parte questo venga messo in luce un po' di più, però se permette, ho detto un po' i difetti, però ci sono anche dei pregi.
E diciamoli.
Bene. Ecco, per esempio, si intravede molto bene la differenza che c'è tra Moscati e il giovane suo collega e amico Giorgio Piromallo, va bene? Moscati, insomma, si dimostra piuttosto serio e soprattutto studioso, ecco, un uomo che veramente si impegna nell'esercizio del proprio dovere, mentre l'altro giovane un po', ecco, svolazza, per dir così. Tant'è vero che il padre di Piromallo, a un certo punto rimprovera il figlio e gli dà come esempio proprio la figura del suo amico Moscati, va bene?
In fase di preparazione di questa fiction, in che modo siete stati voi della Chiesa del Gesù, dove, ricordo, è stato traslato il corpo del medico Giuseppe Moscati? Ecco, come siete stati consultati?
Mi telefonarono da Roma e mi chiesero se avevamo del materiale di Moscati. Io dissi che non solo l'avevamo, ma avevamo tutto quello che Moscati ha lasciato e ho messo tutto a disposizione, soprattutto per vedere i vestiti e quindi conoscere l'ambiente del tempo, eccetera. Sono venuti 2 o 3 volte.
Voi cosa conservate di Moscati?
Ma noi conserviamo tutto quello che lui aveva, per esempio tutti i suoi vestiti. Avete notato il colletto che portava Moscati, uh-huh, anche l'amico? Ecco, erano tutte cose che noi conserviamo. Le sue suppellettili, poi anche i suoi attrezzi medici. Sono molto interessanti questo. Ecco, quella cornetta con cui esaminavano il battito del cuore, le siringhe, eccetera. Conserviamo tutto di Moscati.
Comunque una figura assolutamente affascinante. Aveva un intuito eccezionale.
L'intuito di Moscati era formidabile. Le cito solo questo. Quando si ammalò Enrico Caruso, lui aveva la moglie medica, e cercarono di curarlo. Poi dopo lo portarono a Napoli, qui all'Hotel Vesuvio, chiamarono i luminari del tempo e ognuno espresse il suo parere. Antoine Moscati è l'unico che indovinò la diagnosi, fu proprio Giuseppe Moscati, per dire appunto qual era le diagnosi di Moscati, che erano pressoché infallibili.
E poi questa attenzione alla persona del malato, veramente tu curi un'attenzione particolarissima, sì, profondissima, che viene messa ben in evidenza da questo film, in cui emerge molto invece il contrasto con altri medici, sì, i quali, sì, sono, sì, molto, ecco, più superficiali, sì, e guardano solamente
molto spesso al guadagno, purtroppo. Esatto. Anche un altro pregio del film è questo, che già Moscato si comincia, già lo si vede, si comincia a dedicare ai poveri, alla povera gente, va nei vicoli di Napoli, ecco,
nei quartieri spagnoli dove era scoppiata il colera, infatti.
Sì, beh, il colera e poi l'eruzione del Vesuvio.
Molto suggestivo ho trovato anche la scena in cui, appunto, quando il Vesuvio comincia a far tremare, sì, la, sì, città, lui, ecco, si reca in questo palazzo dove sembrava in un primo momento che tutte le persone fossero state portate, sì, fuori, sì, in salvo, ed invece lui aveva, sì, avuto l'intuito che in un angolo, in un'ala molto nascosta, sì, del palazzo ci fossero ancora delle persone.
Incurante
del pericolo va, si reca qui e scopre, sì, 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 malati, allora, di mente, che erano praticamente, sì, rimasti prigionieri, incatenati, dentro, esatto, sì, e li trae in salvo.
Dato che lui stava nell'ospedale degli incurabili, gli incurabili avevano una succursale a Torre del Greco, dove c'erano soprattutto poveri vecchi. Ecco, Moscati questo lo sapeva molto bene, c'era stato diverse volte, quindi appena vede il pericolo subito corre, non curando appunto di quello che poteva succedergli.
Beppe Fiorello, in una delle interviste rilasciate prima della messa in onda, ha proprio messo in evidenza quanto questa figura, quella di Giuseppe Moscati, lo abbia veramente orientato verso una fede più matura, ecco, sì, in Moscati. Moscati, dice Beppe Fiorello, non c'era ostentazione. Il film ci dice quanto ci sia bisogno di sapere studiare prima di fare. Oggi, sì, viviamo in una società che va al contrario. Questo mi sembra molto interessante,
sì, sì,
vero?
Sì, interessante, sì,
e
sì,
padre, no? Tripodoro, quanto insegna la figura di Giuseppe Moscati sul rapporto scienza e fede? Un discorso, tra l'altro, sempre di grande attualità, che torna spesso anche sulle pagine dei giornali oggi.
Ma è moltissimo, perché tutta la vita di Giuseppe Moscati, possiamo dire, è impastata di queste due realtà, scienza e fede. Egli dal punto di vista scientifico si era preparato in un modo meraviglioso. Però lui diceva sempre: nell'ammalato bisogna vedere la figura di Cristo. E abbiamo ancora delle sue lettere meravigliose, scritte a dei colleghi oppure ai suoi ex alunni, nelle quali egli mette in luce proprio questo: la scienza, ma soprattutto devono vedere nell'ammalato la figura di Cristo, la fede. E molto spesso nelle ricette che noi conserviamo, veda che le ricette di Moscati noi al Gesù Nuovo ne conserviamo a migliaia, si mette sempre in luce il punto spirituale, va bene? E quanto può egli incoraggia l'ammalato a ricevere Gesù sacramentato, la comunione, cioè mettersi in pace con Dio, e tutto questo può aiutare anche a recuperare la salute fisica.
E lui lo faceva ogni giorno, vero? Padre Tripodoro, si recava a messa, faceva la comunione.
Lui ogni giorno, io ho avuto uno dei miei professori di teologia, il quale diceva che per lungo tempo celebrava la messa al Gesù Nuovo, e tutti i giorni, dico tutti i giorni, così ci diceva lui, Moscati andava e, come si diceva allora, gli serviva la messa e faceva la comunione. Se permette brevissimamente, io ho assistito a lungo una suora, la quale abitava in Piazza del Gesù quando era piccola. La mamma la conduceva spesso nella chiesa, e lei diceva che spesso vedeva un uomo inginocchiato per terra ai piedi del Santissimo, e la mamma le diceva: vedi quell'uomo, quello è un medico, un grande professore, è il professore Moscati.
Lei è davvero molto informato. Uno dei titoli dei suoi due libri, Giuseppe Moscati, il medico santo di Napoli, visto attraverso i suoi scritti e le testimonianze,
sì,
dei contemporanei.
Sì, sì.
Quanto la cittadinanza di Napoli è affezionata a questo personaggio?
Ah, moltissimo. Veda, io sono passato decine di migliaia di volte per la nostra chiesa, perché per una ventina d'anni ho abitato lì. Posso affermare, e lo potrei fare anche con giuramento, che non sono mai passato dall'altare di Moscati senza vedere persone che pregavano alla sua tomba. ed è bello vedere questa gente che viene, tocca la mano della statua, la mano che si trova anche sulla sua tomba, e le mani sono diventate lucidi proprio perché la gente le va ad accarezzare.
Perché la festa di San Giuseppe Moscati cade il 16 novembre, che non è in realtà la data della sua morte, avvenuta invece il 12 aprile del 1927, e noi sappiamo che solitamente è proprio la data della morte di un santo a coincidere poi con la festa o la memoria, diciamo, in suo onore. Ecco, perché cade il 16 novembre?
Sì, veda, le dico subito che proprio io sono stato l'artefice di questo, perché subito dopo la canonizzazione ci rendemmo conto che Moscati era morto il 12 aprile del 1927. Ora il 12 aprile capita sempre o nella Settimana Santa o nel periodo della risurrezione, e quindi dal punto di vista liturgico non avremmo mai potuto festeggiare appunto la ricorrenza della festa di Moscati. E allora tramite l'arcivescovo abbiamo chiesto alla Santa Sede di poter spostare la festa proprio per questo motivo, e allora l'abbiamo spostata al 16 novembre per due motivi. Prima di tutto perché egli è stato beatificato proprio il 16 novembre, secondo perché il 16 novembre, 3 anni dopo la morte di Moscati, c'è stata la traslazione dal cimitero di Poggioreale, il cimitero di Napoli, nella nostra chiesa del Gesù. Quindi il 16 novembre, ecco, ha un significato particolare per tutti noi.
Allora, guarderemo la seconda puntata questa sera di questa fiction, Giuseppe Moscati, l'amore che guarisce. Tra l'altro Beppe Fiorello ha detto: Moscati mi ha aperto qualche porta, qualche finestrella sulla fede, mi ha anche umanizzato molto la figura di Dio, la religione nella sua totalità.
Prima di terminare, permette che mi congratuli sia con il regista e sia con Fiorello. Ecco, hanno fatto un'opera molto valida, e mi auguro che veramente tutto questo contribuisca ad accrescere la devozione e l'amore per questo grande santo, il santo dei poveri.
Grazie a Padre Antonio Tripodoro da Napoli, buon lavoro, a risentirci.
Buongiorno, grazie a lei.
Tempo di ricordarvi il nostro sito 105live.radiovaticana.org, dove a partire da questo pomeriggio potrete riascoltare il meglio in onda su questo canale. Il nostro numero verde 800-208-802, tra un paio di minuti un flash news in lingua inglese. Ringrazio al di là del vetro Massimiliano D'Angelo alla console, Maria Serena Tullio in regia, Antonella Palermo è tutto. Buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.